Ma dunque, allora sull'industria ci sono state diverse domande e noi siamo affrontati una situazione di crisi molto forte. Abbiamo perso come paese più del 3% di produzione industriale nell'ultimo anno. Ci sono settori che hanno perso anche molto di più, cioè il 3% è una media, chiaramente. Quello che sta accadendo è che da un lato e nei vari paesi non sono state centrate, cioè non sono state fatte con grandi capacità le politiche industriali, si chiamavano una volta, che appunto, come si diceva, non è semplicemente dare sussidi alle aziende, anzi, se si danno sussidi a pioggia, come si è spesso fatto, si dà all'azienda che ha una possibilità di stare in piedi e si dà la stessa somma a un'azienda che è già cotta e chiusa. Vuol dire che la quota sarà talmente bassa a quella che deve innovare che sostanzialmente non si produrrà nessun effetto sull'occupazione, sulla possibilità dell'industria di stare in piedi. In più noi abbiamo, non è più una minaccia perché ormai è realtà, noi stiamo perdendo in termini di competitività per quello che riguarda ciò che arriva dall'Asia. Io l'ho anche scritto, noi stiamo vivendo 10 anni dopo quello che è accaduto già con la siderurgia, con l'acciaio e l'alluminio, ve lo dico brevemente. Prima del 2000 la Cina era importatore netto di acciaio e d'alluminio, cioè per completare i propri processi produttivi con acciaio e alluminio importava dal resto del mondo. La Cina che è forte di dotazione di risorse minerarie, in più. Questo bisognerebbe dirlo anche a alcuni intellettuali cattolici che adesso sembrano diventati filocinesi. Bisogna ricordarsi che produrre in Cina lo si può fare senza nessun rispetto di regola sindacale, di diritti dei lavoratori. Per cui considerarla una democrazia è una cosa un po' ridicola. Per cui diciamo tutti questi vantaggi competitivi. Prima del 2000 importatore netto di acciaio e alluminio, 2010, cioè solo 10 anni dopo, è diventato non solo l'esportatore, il primo produttore al mondo. Come ha fatto? Ho le miniere, ho le risorse naturali, non rispetto l'ambiente, non rispetto i diritti dei lavoratori, ma in più c'è un ultimo fattore chiave: i sussidi statali. Fatto 100, tutto ciò che i governi nel mondo danno per il sostegno alla produzione di alluminio, il 70% è in Cina, dei soldi pubblici per sostenere l'estrazione e la produzione di quei metalli. 10 anni dopo sta accadendo la stessa cosa con l'automotive. Come quello che non si è capito in Europa, la prima cosa è dire 2035 sospendiamo la produzione di motori endotermici, cioè benzina e diesel. Scontro su questa data, è giusta, non è giusta, eccetera. Io dico sempre, il problema principale non è fissare i traguardi, è decidere i percorsi, perché io devo sapere come se ci arrivo vivo al 2035 con le aziende aperte, eccetera, eccetera, anche perché molto spesso nelle tematiche ambientali c'è molta ideologia. Adesso c'è la fissa assoluta, certo le automobili sono inquinanti, ma non sono le uniche inquinanti. Se mi faccio questa domanda, secondo voi qual è la città della Lombardia che sfora di più le centraline degli inquinanti? Brescia? È Soresina, perché gli allevamenti intensivi hanno una concentrazione di inquinanti che quando io ho seguito la vertenza Ilva, non è stata particolarmente semplice da seguire. Il quartiere Tamburi, che è il quartiere a ridosso dei parchi minerari davanti allo stabilimento di Taranto, ha ovviamente una centralina di rilevamento delle PM2,5 e PM10, cioè le polveri sottili. E quando leggevo, questa centralina segnala lo sforamento 45 volte l'anno. Poi vado a vedere Torino 122, Milano 110, insomma. Cioè, bisogna capire che o c'è ideologia o c'è valutazione di dati oggettivi e politiche per correggere le situazioni. Noi adesso cosa sta accadendo? È che arriveranno per sussidi pubblici, dotazione di risorse minerarie, materie critiche. Il problema di queste materie che servono per i prodotti tecnologici, le batterie, eccetera, non è solo averle, il problema è la lavorazione. La lavorazione del cobalto e delle altre materie critiche è molto impegnativa dal punto di vista della salute di chi ci lavora. È gente che campa poco dopo. Allora, tutte queste cose porteranno, stanno portando auto a basso costo in Europa. Cosa accade? Poi vi faccio l'esempio per cui le politiche sono assurde, quelle nostre di risposta. Sulla prima parte, acciaio e alluminio, come rispose l'Occidente? Abbassando i prezzi. Dissero acciaio e alluminio, teniamo i prezzi bassissimi di modo che i cinesi non entrano nel mercato. Per loro, problema di denaro pubblico, sono riusciti a abbassarli ancora di più, per cui hanno sbaragliato. Sulle auto, voi immaginate, arriva un'auto che costa 10.000 euro. Come rispondo? Siccome c'è violazione delle regole internazionali per i sussidi pubblici, rispondo con i dazi. Sapete cosa sono i dazi? Significa che questa auto che costa 10.000 euro, se ho il dazio al 30%, costerà al consumatore 13.000. Negli Stati Uniti è già il 100%, per cui da 10.000 costerà 20.000. Poi però allo stesso tempo io come governo riabbasso il prezzo perché do l'incentivo sull'elettrico e quell'incentivo lo do con denaro pubblico. È chiaro, no? Io dico adesso comprate un'auto ibrida elettrica, vi do 3.000, 4.000, 5.000. Per cui da un lato al consumatore cresce il prezzo dell'auto cinese che acquista, dall'altro si rilevella questo prezzo e se non hai delle imprese che hanno innovato in grado di fare prodotti vendibili sull'elettrico e sull'ibrido, vuol dire distruggere il tuo sistema industriale. Distruggere sul serio, cioè non avere. Noi abbiamo Stellantis che è in grandissima difficoltà e su questo appunto il problema non sono le regole ambientali, ma il fatto che non abbiamo costruito per nulla come arrivare a 2035 abbattendo le emissioni, arrivando a 2050 emissioni zero. Per cui su tutte queste cose significa avere, in due parole, avete chiesto che cosa fare in termini di politica industriale? Innanzitutto avere un modello di innovazione. Noi non sappiamo come innovare l'industria. Anche il PNRR dà tantissimi soldi alle università, ma le piccole imprese non fanno innovazione all'università. Le piccole imprese hanno bisogno di centri di eccellenza di trasferimento tecnologico all'impresa, come fanno tantissimi altri paesi. Questo è uno dei primi problemi con l'intelligenza artificiale, questa cosa sarà assolutamente esplosiva. Secondo, avere politiche delle competenze. Le persone, noi abbiamo affrontato tutti i cambi tecnologici in passato, cambiava tecnologia, persone in pensione. Oggi i cambi tecnologici saranno talmente costanti e frequenti e profondi che non potrai usare il pensionamento anticipato, dovrai usare la reskilling, la riqualificazione professionale delle persone, che però significa fare tanta formazione, ma fare formazione adattiva, vera, formazione che non è sto in un'aula e quasi mi addormento perché tanto lo devo fare, metto la firma alla fine. La formazione si deve adattare alle persone. Oggi la formazione si adatta al formatore. Scusate se sono un po' tranciato, ma è così. Se io prendo uno dell'automotive che ha 65 anni e lo metto in aula con uno che ne ha 20, che ha lasciato la scuola da 2-3 anni, con uno che l'ha lasciata 40 anni fa, insomma, tornare in aula dopo 40 anni non è proprio, stai lì. E per cui devi ricostruire la formazione per adattarla a tutti, a tutte le età, sia efficace a tutte le età. Su quello significa anche investire in tecnologie. Così vi dico due parole sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale cambierà ulteriormente, no? Prima vi ricordate cosa dicevo? Digitale e robotica hanno eroso le mansioni rutinarie ripetitive, cioè quelle ripetitive, e esaltato, cioè valorizzato le mansioni nel lavoro, sia impiegatizio che operaio, a maggiore ingaggio cognitivo. Con l'intelligenza artificiale cambia di nuovo tutto, per cui bisogna tirar via gli appunti e riscriverne di nuovi. L'intelligenza artificiale in realtà sostituisce con più possibilità i lavori ad alto cognitivo. E questo significa cambiare, non significa adesso beh, non studiamo più, non facciamo più formazione, mi raccomando, impariamo tre parole. Però se voi guardate queste cose, sto facendo anche una ricerca su questo, tutte le professioni, no? L'analisi che propongo è l'Istat in Italia censisce il lavoro italiano in 804 professioni, cioè tutti italiani e italiane sono dentro 804 professioni. L'effetto dell'AI sarà di tre tipi. Il primo di generazione, ci sarà la 806, 807, 808, cioè professioni che oggi non conosciamo, no? World Economic Forum dicono i due terzi dei bambini che oggi stanno facendo le scuole elementari, quando arriveranno al lavoro, i due terzi sono tanti, faranno un lavoro di cui oggi non conosciamo neanche il nome. Immaginate. Per cui significa che saranno lavori che non sono nelle 804 che oggi censisce l'Istat. Secondo effetto, sostituzione, per cui il primo generazione, il secondo sostituzione. Ci saranno alcune dentro le 804 che saranno cancellate. E non è drammatico, perché non ci sono sempre stati tutti i lavori, cioè nella storia dell'umanità ci sono stati lavori che crescevano, si perdevano, no? Quanti cocchieri, trasportatori di cavalli, di no, abbiamo. Il terzo effetto è il più interessante e sarà l'effetto di integrazione, e cioè professioni che resteranno delle 804 che conosciamo, resteranno tali. L'avvocato si continuerà a chiamare avvocato, il radiologo si chiamerà radiologo, eccetera, eccetera. Però il cui lavoro sarà integrato, potenziato, aumentato dall'intelligenza artificiale. E questa è la parte dei tre effetti, questa è la mia analisi, che è più interessante. Vi faccio l'esempio classico che utilizzo perché a me piace semplificare, anche perché non è futuribile, è già in corso. Io non capisco nulla di medicina, per quello dico in premessa, però mi spiega chi si occupa di diagnostica per immagini che la qualità. Intanto che il lavoro del radiologo è un lavoro che ha una. C'è qualche medico tra di voi, si dice quando qualcuno sta male, però non. La qualità del lavoro, dell'output del radiologo non è esattamente tutta uguale. Ci sono un buon radiologo, si vede, si dice così. In realtà la qualità di quel lavoro dipende da tre aspetti. La qualità della macchina con cui si fa la TAC, la risonanza magnetica, la lastra, eccetera. Il tipo di patologia da indagare, perché non sono tutte semplici o complesse. Terzo, la professionalità e l'esperienza del radiologo. L'intelligenza artificiale porta queste tre cose che sono molto variabili verso lo zero errore, e per cui è molto importante. Perché? Perché queste macchine già oggi, penso alla gran parte ospedali di Milano di sicuro sono già così, hanno AI, hanno IA, hanno
Usando la citazione cinematografica,
intelligenza artificiale, perché hanno nei loro dataset hanno decine di migliaia di altre lastre, risonanze, per cui suggeriscono al radiologo anche una potenziale lettura. Questo aiuta a ridurre l'errore, che è molto alto ancora. Questo significa che il radiologo sarà sostituito dall'AI? Assolutamente no. Il radiologo che sa utilizzare gli strumenti dell'AI, dell'intelligenza artificiale, sostituirà quello che non lo utilizza. Questo vale per l'avvocato. Se guardate adesso uno dei settori che sarà più esposti alla sostituzione è proprio i lavori legali. Soprattutto nei paesi anglosassoni con la common law sono i più preoccupati perché il sistema è molto più semplificato e molto più semplicemente simulabile dalle macchine, per cui significa gli avvocati spariranno? No, cioè, se noi facciamo tutte le cose che facciamo, anche noi che si possono fare con i propri smartphone, l'accuratezza dell'intelligenza artificiale non è il 100%. Bene che vada oggi attorno al 90, c'è quel 10 che però può far uscire degli autentici sfondoni, delle cose completamente senza senso, per cui che l'autorizzazione, il giudizio, the judgment resti alla persona è fondamentale. fondamentale. Noi saremo, magari terremo per noi una parte più pregiata del processo di input, elaborazione, output, ma assolutamente decisiva. E per essere decisivi nella valutazione di quel 10% bisogna rimanere bravi. Il rischio grande di questi aggeggi è il de-skilling, cioè che mano a mano che si utilizzano c'è una sorta di impigrimento, no? C'è questa indagine sui tassisti di Londra che hanno fatto tra chi usa il navigatore satellitare e quelli di vecchia generazione che non li usano, e si vede proprio che ci sono delle aree cerebrali che in quelli nuovi non si accendono, no? E questo non significa non usare il navigatore, significa costruire altre attività umane, no? Che dobbiamo saper sviluppare, riempire con cose nuove. Ecco, scusate se abbiamo volato su cose, ma sono...
Grazie. Grazie a tutti, tutte. Buon prossimo anno per trae, se non dopo il giorno, una data per trae.
Prego, una caramella.
Scusate, prego, prego. Non mi ricordo più. Non ricordo, c'è scritto qua. Questo è un de-skilling. Un esempio concreto di de-skilling. 8 febbraio, Giovanni Carbone, l'ipotesi che il lavoro è l'Africa si sta rivoltando contro l'Occidente.